Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna. Benvenuti a questa nuova puntata de Il Regno sul Fiume di Enzo De Mattè. Abbiamo lasciato Roberto alle prese con il diario di bordo e con il mondo incantato e insieme faticoso del vivaio costruito con l'amico Andrea. Malgrado la curiosità di alcuni suoi compaesani, Roberto riesce a mantenere segreta l'esistenza del vivaio, eludendo con varie scuse le domande più pressanti. Però il ragazzo ha altre inquietudini. Da sempre coltiva una simpatia per una compagna di scuola, Daniela Contin, figlia di un geometra, che appartiene perciò a una classe sociale più elevata. Questa simpatia non interferisce più di tanto nella sua vita indaffarata, ma una domenica, all'uscita dalla messa, Roberto misura le differenze fra la propria situazione e quella degli amici benestanti.
La famiglia Filippini e la famiglia Contin uscirono insieme dalla chiesa e tra un sacco di smorfie del geometra si fermarono a chiacchierare sul sagrato. Roberto sentì il signor Contin che diceva «L'onore è tutto nostro», però non capì nient'altro perché il suo sguardo era come inchiodato dalle figure di Andrea e di Daniela che parlavano insieme, l'uno accanto all'altra, sotto lo sguardo di protezione e consenso dei loro genitori. Roberto non era in grado di capire i sentimenti che gli passavano nell'animo. Per un po' non s'accorse neppure dei segni di intesa che il suo amico gli faceva abilmente con le mani dietro la schiena. Che cos'era quello strano nodo che lo stringeva? Temeva che Andrea gli portasse via la Daniela? Oppure temeva che fosse Daniela a togliergli Andrea. Egli non lo capiva, ma forse la sofferenza stava in qualcosa di diverso dalla gelosia. Dipendeva dalla sensazione di essere escluso da quell'incontro così bello e naturale, per colpa di qualcosa contro cui non si poteva fare nulla. Se ad Andrea e alla Daniela era permesso fermarsi insieme a parlare nella piazza, era in merito dei loro genitori eleganti e compiti, che venivano tutti alla messa e si distinguevano in mezzo agli altri. Erano i genitori a permettere l'incontro, vestendoli a quel modo e accompagnandoli con sé. Lui, neanche se Andrea fosse stato solo col padre e la madre, avrebbe potuto avvicinarlo così, senza essere accompagnato da nessuno e con quelle scarpacce di tela. Ecco dove stavano la rabbia e l'ingiustizia. Finalmente il gruppo accennò ad andarsene e Roberto vide che Andrea, dopo una nuova strizzatina, gli gettava un messaggio per terra. «Oggi non posso», diceva il foglietto. «Vai tu alle Tompinere. Z».
Dall'incontro delle due famiglie, Andrea ricava una serie di informazioni davvero importanti che riferisce subito all'amico. L'azienda agricola, dove lavora come responsabile anche il geometra Contin, padre di Daniela, ha acquistato la palude, cioè il palude ai traganti, con un programma preciso e abbastanza preoccupante per gli abitanti del posto.
Raccontò per filo e per segno che l'azienda aveva acquistato la palude intera per consiglio del geometra, il quale non voleva che i paesani venissero a cacciare e a pescare fin dentro la tenuta. almeno così diceva lui. La palude formava infatti come un grande bacino ovale, largo mezzo chilometro, che si incuneava in mezzo alla campagna sulla destra del fiume. Prima dell'entrata, l'argine si interrompeva per una cinquantina di metri per lasciare posto ad un acquitrino irto di canne che comunicava con la corrente. Tutto intorno il terreno apparteneva all'azienda. «E sai che cosa stanno facendo?» spiegò trionfante il biondino. «Piantano dei pali di ferro con una rete fitta dalla parte del fiume, in modo che nessuno ci possa più entrare. Hanno già pronti i cartelli. Riserva di caccia e riserva di pesca. Io li ho veduti». Roberto restò silenzioso a quella notizia, col pensiero rivolto alle avventure vissute tante volte nel mondo misterioso dei traganti. Adesso anche quella libertà stava per finire, un altro regno che se ne andava. «Ora poi stammi bene attento, che viene la cosa più importante», continuò Andrea. «Tu non l'immagini neppure. Il geometra l'ha detta mio padre come un segreto». «Che segreto?» domandò lui. «Appena terminata la recinzione faranno venire dalla Lombardia un mucchio di pesci e li libereranno nella palude. Sai quanti? 1000 carpe e lucci già belle cresciuti. Altro che il nostro vivaio, eh?» «Una cosa incredibile», commentò Roberto impressionato.
Roberto intuisce confusamente che la realtà del suo paese sta cambiando in nome di un progresso non sempre utile agli abitanti e alla natura quasi incontaminata che lui conosce e padroneggia, ma non ha neppure il tempo di riflettere sulla questione perché un altro pericolo incombe sull'allevamento di trote. Per dispetto, uno dei fratelli Buso, amici nemici del ragazzo, ha gettato un luccio nel vivaio. Dopo una lotta furibonda a cui partecipa anche il cane di Varisio, di nome Macò, l'enorme pesce, soprannominato il pirata, viene catturato quasi miracolosamente da Andrea.
Infine Roberto lo vide stanco e boccheggiante presso la griglia d'uscita. Anche Andrea lo distinse e afferrò in mano la fiocina. «Ci sei!» gridò Roberto abbassando la rete. Il luccio infatti era entrato nuovamente nel sacco e la mano del ragazzo stringeva le maglie per impedirgli l'uscita. Allora si capì che bestia era. Mentre il ragazzo, impacciato nel movimento, cercava di emergere reggendo la schiraletta e insieme tenendola chiusa all'imbocco, il luccio, che si dibatteva come un forsennato, spezzò la debole rete e riacquistò la libertà. Solo per un momento. In quello stesso istante Andrea calò la fiocina e la sollevò in alto col pirata infilzato. «L'ho preso! L'ho preso!» gridò il biondino saltando dalla gioia. «Roberto, sono contento! È la prima volta che prendo un pesce con le mie mani!» Roberto emerse definitivamente e si abbandonò sulla buca, mentre Macò gli leccava la schiena bagnata. Andrea gli si chinò vicino. «Toh, guarda!» disse mostrando la preda. «L'ho preso io! Ma il merito è tutto tuo, sai?» Roberto guardò. Il pirata ancora boccheggiante era uno splendido luccio di oltre 2 chili, con una bocca argentea dalla quale sporgeva la dentatura appuntita. «Ne avrà distrutte almeno una cinquantina», osservò, «come se ci avessero rubato 20 chili di pesce maturo». «Ma intanto un guadagno ce lo dà anche lui», corresse Andrea. «Lo porto a casa e me lo faccio pagare almeno 1000 lire, sei d'accordo?» L'amico scosse il capo. «Lasciamo andare le 1000 lire», disse con voce persuasiva. «Ti dispiace? Questo luccio vorrei portarlo a Don Tiziano». Andrea non ebbe nulla da obiettare. Ripulirono la vasca, gettarono il resto del polentone, diedero le 2 trotine in premio a Macò. Quindi estrassero il libro di bordo e il biondino vi fece l'annotazione. Data 11 luglio. Osservazioni. Pesce pirata trovato e ucciso. Perdute 50 trote. Mettiamo le sigle di tutti e due, concluse lo scrivano.
L'estate di Roberto non è ancora conclusa. Capita infatti un avvenimento sconvolgente. Il ragazzo capisce non soltanto che suo fratello Gigi a volte pesca di frodo, ma che ha intenzione di rubare nella peschiera dell'azienda agricola, servendosi di una particolare rete chiamata trattoretto e divenendo complice di Varisio, che rivenderà la merce a misteriosi ricettatori. Il ragazzo sta in allerta e riesce a salvare il fratello inseguito dai guardiani, caricandolo in maniera rocambolesca sulla bronzetta e riportandolo a casa.
Dopo un poco sentì dei passi sopra l'argine e vide qualcuno che correva in direzione opposta alla sua.
«Gigi! Gigi!»
L'altro si fermò incerto per la sorpresa ed egli sbatté il remo nel fiume come richiamo.
«Gigi!» gridò a mezza voce. «Sono qui! Sono Roberto! Salta giù!»
Si trattava proprio di Gigi. Il fratello maggiore saltò nella barca con tanta violenza che la fece sbandare. Poi afferrò i remi e si mise a vogare con tutta la sua forza di giovane barcaro. Insieme con Gigi però correva anche un cane che s'era buttato in acqua dietro a lui ed ora richiamava l'attenzione uggiolando pietosamente.
«Taci, bestiaccia!» impose il fratello senza smettere.
Il cane ormai vicino alzò la voce in una specie di implorazione.
«To, rompiscatole!» rispose Gigi calando il remo con rabbia.
Il guaito si affievolì subito, poi cessò.
E se fosse stato Macò?
Povero Macò! Dopo un quarto d'ora erano già dietro riva, con Roberto impietrito sul fondo come una statua. Gigi saltò a terra e a balzi raggiunse la porta di casa.
«Vieni dentro!» gli comandò.
Roberto ormeggiò in fretta e ubbidì.
Roberto riesce a ricostruire l'accaduto. Suo fratello Gigi, insieme a Varisio e a Tony Buso, colui che probabilmente aveva introdotto nel vivaio l'enorme luccio catturato da Andrea, avevano organizzato il furto dei pesci nei traganti. Avevano tagliato la rete e introdotto una piccola imbarcazione per calare poi il trattoretto, cioè la rete adatta a catturare almeno 3 quintali di carpe e lucci. Sorpresi dai guardiani, erano fuggiti separandosi. Gigi, che rischiava di essere preso, era stato salvato da Roberto stesso. Tuttavia, invece di essergli riconoscente, Gigi si mostrava freddo e scostante nei confronti del fratello, che salvandolo era diventato testimone del suo furto.
Il mattino seguente, Nane Pan si svegliò con la testa piuttosto confusa e trovò i due figli che sfaccendavano ciascuno per proprio conto, ignorandosi. «Che baccano avete fatto questa notte?» brontolò. «A che ora siete tornati voi due?» La domanda era rivolta a Gigi anche per il fratello. Il grande era lui. «Ho accompagnato Berto alle giostre della Marcandola», rispose quello sfacciato. «Altro che giostre», pensò il piccolo, «una bella gara di corsa campestre». Quando però il babbo s'accorse che la bronza non era stata pulita, riprese il solito tono e senza esitazione chiamò in causa lui. «Ehi, piccolo, che storie sono?»
Il barcone è più sporco di come è arrivato. Hai perso il cervello?
Roberto sperò che almeno Gigi intervenisse a spiegare quel punto. Ma poiché il fratello maggiore, voltando ostinatamente le spalle, non mostrava di voler parlare, si ricordò che a conti fatti stava diventando grande anche lui e ne aveva abbastanza di tutte quelle imposizioni.
«Perché lo domandi a me?» rispose con un ardimento che meravigliò lui stesso. «Adesso che lavoro, dobbiamo farlo un po' per ciascuno. Ieri toccava a lui».
Nane Pan, sbalordito, guardò prima l'uno e poi l'altro e non vedendo reazione da parte di Gigi, dedusse che la risposta non era del tutto insolente. Il piccolo doveva avere le sue ragioni.
«Queste storie non mi interessano», ribatté con grinta assai meno aspra di quello che ci si poteva aspettare. «Intanto la bronza è sporca come un cortile».
«Ma va», intervenne Gigi, «per quello che deve fare è pulita anche troppo».
Tra i fratelli non fu scambiata neanche una parola. Ciascuno dei due non vedeva l'ora di allontanarsi e quella fu l'unica mattina in cui Roberto sarebbe andato volentieri difilato da Barettin. Invece, alle Tompinere c'erano le trote che reclamavano la loro parte e inoltre a lui interessava avvicinare Evarisio per cercare di capire la situazione. Forse gli uomini dell'azienda avevano scoperto l'intrigo e stavano per piombare al casello. Forse la cosa era ormai in mano dei carabinieri.
Si chiude qui la terza parte, narrata e letta, del libro Il regno sul fiume di Enzo De Mattè. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della quarta e ultima parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.